18:30 in punto, qualche minuto di ritardo rispetto al solito, ci perdonerete, insomma, visto anche il luglio che incombe e la temperatura sia esterna che interna alla radio, che è decisamente alta. E allora, come annunciato poc'anzi, andiamo a iniziare le ore di religione, trasmissione teologia estrema ancora per un paio di settimane, immagino, sicuramente, poi vedremo quando sarà il momento di dare spazio alle repliche, oppure no, anche perché gli argomenti comunque continuano a essere enormi e soprattutto sterminati.
Quindi vorremmo... ancora popolato. Ma io sono in onda?
Certo, siete sempre in onda.
Siamo in onda.
Noi
sì.
Siamo per il microfono, dicevo, aperto.
Roma è ancora molto popolata, quindi i nostri ascoltatori saranno lieti, spero, insomma.
Sì, no, ne facevo un problema di temperatura.
Alleviare, esatto, questa calura estiva, facciamo come le vecchie trasmissioni di una volta, con il caldo fuori, raccontiamo un po' materialmente.
Per chi si sta mettendo in marcia verso i luoghi della villeggiatura,
esatto,
come da ogni miglior venerdì.
Tra poco non ci sente più perché abbandona la Pontina.
Dipende sì, a che punto.
Se qualcuno è sulla Pontina o sull'Aurelia, ci telefoni.
No, ci sente, abbiamo fatto ricerche in tal senso ultimamente.
No, appunto dico, però ci dica a che punto dell'Aurelia o della Pontina smette di ascoltarci. Ci chiamate per favore in diretta, diamo il numero.
06 49 750. Se è riuscito ad arrivare oltre Ardea è una grossa conquista, perché tipo l'ultima volta, che era un mesetto fa,
quindi tutti voi che siete su Tiburtina, Prenestina, Casilina, Cassia, Aurelia,
quelli che vanno che
Pontina,
tornano a casa, chi se ne frega.
Appia, io anche l'Appia ce la metterei.
Certo.
Chiamateci quando siete fuori dal raccordo, chiamateci che ci ascoltate, diteci se vi piace la nostra trasmissione e
soprattutto se riuscite a sentirla, che è la cosa più importante.
Anche perché se non sentiamo telefonare nessuno, noi diamo per scontato come dato scientifico che nessuno ci sente al di là dell'accordo.
Che non è molto scientifico, però. Diamola così,
per noi
come dato empirico.
Se non chiamano.
Va bene. Era, allora,
un invito proprio a smentirci
immediatamente, certo.
Una provocazione, direi. Proprio.
Niente, poi il telefono non squilla.
Poi viste le tue ultime
ancora,
vabbè, diamo il giusto tempo. Poi viste le tue ultime chiacchierate, ecco, con autorevoli membri della comunità scientifica italiana, possiamo andare tranquillamente. Dunque, noi venerdì scorso non c'eravamo per le consuete problematiche estive. Oggi torniamo. Dove e come ritorniamo? Soprattutto perché noi ci siamo tenuti quei due tre punti.
Mezzo torto da quando l'hanno liberato dopo la tragedia, no?
Noi per fortuna
dove eravamo rimasti, lui
poi, che poi lui non c'è mai arrivato, perché in realtà lui era rimasto ancora dove all'arresto e non se n'è mai uscito.
No, quando lui andò in televisione, disse, facendo finta che insomma
era
a Portobello 10 anni prima,
insomma. Evidentemente una finzione per lui,
poveraccio. Eh sì, perché tra l'altro credo che già sapesse.
Eh sì, insomma, è morto poco l'anno dopo.
Neanche un anno, due anni
l'anno
dopo.
Successivo. Gli era giustamente presa male tutta la storia.
È allucinante comunque, una storia veramente allucinante.
Difficilmente poteva.
Quasi da film americano, di quelli con gli avvocati, no? Che
sì, soltanto che insomma...
un caso da sceneggiatura di film proprio, no? Quasi un po' noir thriller, no?
Sì, quella...
Messo in una versione ovviamente narrativa, nella realtà tutto è molto più... da incubo,
triste. Va bene.
E meno male che era un personaggio noto.
Ah certo, perché se non era noto restava in galera e finiva lì. Sì, lì la sua unica fortuna, se vogliamo, era che era appunto uno dei presentatori.
Però anche
di
la fortuna di tutti gli altri, perché lui è poi stato una specie di cassa di risonanza di una tragedia, come
di tutta la vicenda.
Stati tante vittime, insomma, della macchina della giustizia, da tutti i punti di vista e da qualunque parte provenissero i vari casi nel corso degli ultimi 50 anni, però ce ne sono, no? di eventi di questo tipo, di vittime, di macchinazioni terrificanti che però sono note e che quindi riescono in qualche modo a bucare
lo schermo,
ma soprattutto la bolla di menzogna che tenta di occultare quelli che sono le migliaia di casi nell'arco di questi anni. Pensa anche il caso di Pinelli, insomma, che Valpreda è la stessa cosa in fondo,
però,
gestita in uno scenario pretendente, però in termini assoluti è la macchina del potere che agisce, carcera, e la giustizia liberamente, insomma, salta.
Sì, okay.
Anche se per quel caso lì la macchina era ancora più perversa.
Lì c'era anche del dolo.
Sì.
Con Tortora è stato un calderone infernale.
Più inquietante, appunto, proprio perché sì, lì non c'era, era proprio non
la necessità
funzionava
politica di mettere
esatto,
tortore in galera.
Non è che era sì, lo gettano dalla finestra della questura dopo un interrogatorio. Tortora non ha parlato in quanto cosa? Presentatore abusivo.
Sì, no, poi appunto non era noto per.
Ma no, ma tra l'altro appunto faceva un programma diciamo, nazionale popolare.
Criticava con la figlia che lo accusava di essere troppo conservatore.
Ah, certamente, come no?
E poi vabbè, è successo tutto quello che è successo.
Lui poi anche è stato capace di incarnarla tutta la sua vicenda.
Sì, decisamente.
Però come dire, in questo caso una vicenda del genere incarnandola diventa così un po' come nei film di Cronenberg, cioè ti contamina al punto che la incarni ma ti contamina le cellule
e non esci più.
E non esci più.
Assolutamente.
La psicoplasmia di Brood.
Non ci dare queste cose che inquietano al solo sentire.
Specie su chi sta sull'Appia.
Che c'è la psicoplasmia e dai. Cioè, dammi una definizione in tre parole di psicoplasmia.
È la formazione, diciamo, fisica delle turbe psichiche che prende forma in una esasperazione della psicosomatica, nel senso che uno è un po' incazzato, gli viene la colite,
esce
un
fuori
po'
un
di esatto, invece in quel caso viene estremizzato perché Cronenberg fa degli, diciamo, film che possono essere classificati horror fantascienza, ma nel senso semplicemente perché vanno oltre
devi trovare
insensibile, no? Però sono in realtà delle analisi molto interessanti proprio sulla carne e il corpo, no? E c'è una grande differenza tra carne e corpo. Parliamo della differenza tra carne e corpo.
Per
no?
Me?
No, potremmo.
Carne e corpo, potremmo.
Beh, sì, poi il tema è per quanto riguarda il nostro motivo di studio.
No, riferito partendo da. Sì, però arrivando anche all'umano e il postumano, no? Perché partiamo da. Ci vogliamo buttare su questo crinale?
Ci gettiamo su carne.
Partiamo da Crash e poi da lì.
Da Ballard, quindi.
Da Ballard, beh, sì, quindi, che comunque ha dei motivi anche personali, che è sempre Cronenberg, tra l'altro.
Se vogliamo, dobbiamo partire da lì, se ci va. Se no, ce la teniamo.
Beh, però adesso io devo dire, i due nostri colleghi non sono stati avvisati, li stroncheremo, insomma, perché adesso abbiamo altri materiali. La facciamo la prossima settimana, allora. Allora, venerdì prossimo, diciamo ai nostri ascoltatori, in particolare quelli sulla Prenestina Tiburtina, Cassia, Pontina.
Ecco, Crash è l'ideale proprio, perché sta sulla Pontina come discorso.
No, è anche vero che a quest'ora va talmente piano che non c'è possibilità.
Capirai, venerdì sera alle 6.
Cioè, la veloce crociera a 18 km l'ora.
Magari, è meno di un carro a cavalli del 1905.
Però sei più comodo, c'è l'aria condizionata, la radio.
C'è la radio, esatto, quindi andate a Passo Duomo, state attenti, guidate piano, telefonateci perché non squilla il telefono, questo ci rende molto turbati, quindi telefonateci voi che siete sull'Appia, anche la Collatina.
Va
bene
anche la Collatina.
Sì, va bene pure la Nomentana, dai.
Ci accontentiamo
pure della Nomentana. Anche Corso Francia, qualunque
la Prenestina, la butto.
Vabbè,
lì,
una consolare a caso, dai, vedremo.
Va bene anche via dei Sabelli.
Finisce su
che è la parallela.
No, chiamate da via dei Sabelli e fate finta di stare.
Fate finta, chiamateci almeno da via dei Sabelli. Dice, sono sulla. Fate dei rumori.
Mi sto recando per imbarcarmi a Civitavecchia.
Quindi noi dicevamo dove eravamo rimasti. Torniamo da venerdì.
Due venerdì addietro.
Che eravamo su multimedia, social network, grandi comunicazioni.
Alla fine dell'ultimo mese è andato
Perché c'è stata la svolta. Ora, cosa è successo da l'ultima volta? È successa una cosa fondamentale, un evento storico che chiaramente passa alla storia come un momento importante della cultura scientifica e umana, e cioè che il Papa ha mandato un messaggino su Twitter, sull'iPad.
E questo è successo adesso.
Cambia completamente.
Quindi, insomma, è un evento importante.
Ecco, avrebbe da commentare.
Copiamo Rai 2 e facciamo un apocrifo del grande capo Sticazzi.
A un talk show adesso è giustamente l'ora di Twitter.
Eh sì. Beh, a parte questo, l'evento in sé è, come dire, è anche divertente, insomma, vedere la scena. Si può.
Sì, la potete anche di vederla proprio su internet.
Su YouTube potete andare, fate Papa iPad
è una scena bellissima perché vedrete appunto il Papa circondato da uno stuolo di servi vergognosi dal punto di vista proprio del servilismo, cerimoniosi oltre ogni limite, proprio si inchinano decine di volte, baciano la mano, eccetera. E il tecnico che ha realizzato questo portale, che è un omone con una inquietante capigliatura, mostra questo oggetto incredibile al Papa, che è appunto l'iPod, posto su un tavolo in questa stanza, nelle sale iPad, scusate, non ci sbagliamo con i vari oggetti tecnologici da Apple, e appunto circondato da alti prelati, da questo tecnico, il Papa con uno sguardo decisamente perso nel vuoto, cioè di fronte a un oggetto di cui gli importa palesemente poco, perché proprio non lo guarda come se fosse così.
No, in realtà diciamo che non sa cos'è.
Non sa cos'è, non gli importa, proprio chiaramente. E fa un solo gesto.
Cioè,
con un
sa
dito.
Cos'è perché la persona in questione gli ha spiegato più o meno cos'è.
Esatto.
Però diciamo è una persona che ha 85 anni, improvvisamente
che scrive con la stilografica tuttora, non usa il computer.
Viene convocato da una persona che gli dice: guarda, l'iPad è questo e quest'altro.
In pochi minuti
glielo spiega, quindi lo e gli dice: adesso dai, prema qui e manda il messaggino. Questo è quello che gli viene
detto. Quindi lui praticamente assiste ad un digitare continuo di questi suoi collaboratori su questo iPad, e scrive il seguente tweet: cari amici, ho appena dato l'avvio a news.va, sia lodato Gesù Cristo, con le mie preghiere e la mia benedizione Benedictus 16. Basta, questo è l'evento storico della comunicazione. Quindi
entriamo nell'era dell'iPop.
Ecco, questa è l'iPop. Se voi andate su questo portale appunto inaugurato dal nostro iPop, potete leggere questo tweet storico.
Estrema, quindi scusate, ma però loro sono più estremi di noi, cioè noi arranchiamo dietro loro.
Noi stiamo in rincorsa, arriviamo sempre un attimo dopo perché sono avanti.
Non facciamo in tempo a raggiungere.
Ma sarà contento comunque Steve Jobs di tutto questo,
un po' malino.
Altri problemi, però insomma, la sua azienda sarà felice comunque di questo evento.
Anche il Papa comunica con il suo popolo attraverso un mio oggetto di mercato. E quindi se voi andate su questo portale vi troverete appunto l'home page con questa frase scritta tipo un banner in cima. Dopodiché, che cos'è questo evento storico? Che cosa è questo portale? In realtà sono le news del Vaticano, quindi notizie tipo le notizie sulle liturgie, il Papa che è andato a Castel Gandolfo. Completamente non interessa niente a nessuno, neanche al Papa, cioè nel senso è proprio notizie che peraltro già c'erano ed erano tutte presenti nel sito vero ufficiale del Vaticano, che è vatican.va. Quindi questo è insomma l'evento di cui stiamo parlando.
Perché è importante il mezzo in questo caso.
Eh?
È importante il mezzo in questo caso. Non
no, ma più che altro è centrale, nel senso che lui ha mandato il messaggino, ha twittato, cioè ha cinguettato, perché questo vuol dire tweety. Tra l'altro
è maschio,
Silvestro De Cat,
esattamente, che è maschio, ricordiamo ai nostri ascoltatori che è maschio, cioè l'uccelletto
Titti, sì.
Titti, il gatto, l'uccelletto,
il canarino,
diciamo, di gatto Silvestro è maschio, attenzione, non è una femminuccia.
Anche se nella traduzione italiana viene femminilizzato.
Sì, perché Titti da noi è un diminutivo di, insomma, Elisabetta, per esempio, no? E quindi tutti pensano che poi la voce, l'uccellino, però è un maschietto il canarino giallo, è stato dichiarato proprio dalla Warner.
C'è stata una nota ufficiale.
Sì, a suo tempo, insomma, c'era un dubbio tra i piccoli fan, i bambini volevano sapere se l'uccellino che tenta di,
era maschio
di mangiare gatto, detto, è in Italia appunto è maschio femmina. È stato chiarito che Titti è un maschietto e confligge contro il suo gatto nemico, che è maschietto anche lui, che è Silvestro.
Bene.
Quindi lui ha cinguettato il Papa su Twitter, quindi ha fatto una
nota moderna.
Twiggy.
È nota ormai per
ora c'ha 86 anni, ma
ecco, per lui di una certa età,
anni fa, ecco. Aveva 20.
È quella dei Blues Brothers, comunque, cioè, appare
sì. Già adulta.
Oddio, dov'è che appare i Blues Brothers? Twiggy?
È al benzinaio, che tra l'altro dà un appuntamento a Dan Aykroyd, e poi lei
ci va
all'appuntamento, lui no.
E lui no,
giustamente.
La scena ovviamente bellissima. E lei, Twiggy.
E dunque, dicevamo, no? Lui va su iPad, manda questo messaggino, e la descrizione che è stata fatta prima è quella di un luogo dove viene mandata questa notizia. Io adesso sono qui. E potete leggere quello che fa la Santa Sede anche su Twitter. Ma non funziona così Twitter. Questo è il problema. Quindi non è che uno poi manda i messaggini e il Papa sta lì e risponde: ah, ciao, guarda, tutto a posto, ho parlato con i cinesi, adesso c'è un po' di tensione internazionale, ma dei vescovi, però vi mando tutto questo in 250 caratteri. Non so, un'enciclica di 250 caratteri
è un po' problematica. È problematica. Ma anche una sintesi dell'enciclica di 250 caratteri. Massimo, sfidiamo chiunque.
150, vabbè, insomma, comunque ancora meglio mi sento.
Limitato.
Perché funziona è su un piano della comunicazione che non ha nulla a che vedere con
quello classico,
l'impianto alto medievale che adotta la Santa Sede, perché quello è, come dire, il bacino di carenaggio dove tutto viene costruito, cioè la filosofia e la teologia alto medievale, poi tomistica a un certo punto, ma loro sono tutti tra Agostino e Tommaso e non si sono mossi di lì e non si possono muovere, anche se la simulazione è appunto quella di far credere che attraverso questa giornata che è stata dedicata alla presentazione di questa tecnologia. Lui aveva l'iPad, cioè gli era stato messo davanti un iPad di cui ovviamente poi non ha più avuto notizia e mai più ne avrà, perché insomma
è un po' fuori dalla sua ottica.
L'iPoop con l'iPad ancora, perché
tra l'altro facendo un gesto che aveva già fatto Vitila con la mail, quindi insomma in questo senso
peraltro una mail mandata con un ritardo di 10 anni, diciamo, rispetto all'ingresso della tecnologia delle mail. Un po' in ritardo, insomma.
Anche se la mail magari
10 anni sono come 3.000 anni. Se tu scopri che solo dopo 10 anni che esistono le mail, vuol dire che stai ancora un babilonese che adesso appena. Ah, cavolo!
Beh, più o meno l'effetto è quello, perché l'immagine
sì, sì.
Nettamente...
Lui è come uno che è preso dalla macchina del tempo. Tu prendi un faraone egiziano, lo piazzi davanti ai VAD e gli dici: lei frema qui, quello freme, e tanto che ne sa di che cosa.
È paragonabile alla sequenza del monolito del 2001, cioè veramente. Stava lui col dito di fronte a questo oggetto ignoto, dalla forma appunto così, insomma, geometrica.
Però al di là
verrebbe da dire come i capi indiani a cui venivano fotografati, comunque l'effetto è quello.
Lui diciamo sa che cos'è la tecnica, perché sappiamo che ha letto
Per certo che ha letto tutti gli autori che hanno parlato della tecnica,
tutta una vasta e quindi, però è una visione totalmente astratta e anche un po' metafisica, perché scelta lui ha anche optato per
indagine filosofica,
capito? Quindi diciamo, anche se letta Heidegger, non è che questo fa sì che lui abbia chiaro cosa ha di fronte quando vede un iPad e tutti i problemi, o insomma problemi in senso semplicemente le questioni che pone questo oggetto, a uno che ha un potere immenso, quello di decidere le sorti del pianeta, perché lui è comunque uno che insomma,
anche perché già Heidegger ha dei problemi rispetto a Twitter, comunque non è
certo,
insomma, ha scritto però anche qualche anno prima appunto.
Era ancora in una fase dello sviluppo tecnologico in cui poteva barcamenarsi male, però riusciva.
Delle proiezioni che poi insomma ovviamente sono andate altrove in parte.
E quindi tutto ciò che cosa ha comportato nella
tutto
pratica?
Nella pratica nulla, però cioè diciamo che quello è l'imprimatur dell'iPop, che per un giorno è iPop, dopodiché
gesto simbolico,
esatto, loro vivono ovviamente di simbologie e il loro popolo aderisce con facilità a queste presentazioni simboliche, nel senso che gli basta, gli avanza il fatto che il Papa sa, siccome loro lo credono veramente che sia semi onnisciente, nel senso che è un sub dio, esatto. Sì, però non si mette un passamontagna.
No,
è
importante che sia visibile.
Esatto, al contrario, non si veste di nero con un passamontagna, ma proprio si mette a faccia scoperta di bianco, quindi è esattamente il contrario. Poi la mela pure loro, insomma, ci hanno a che fare, non è che...
Beh, la mela morsa...
Anzi, potrebbero pure intentare una causa per dire noi abbiamo il copyright
sulla mela.
Punto. Cioè. Dopodiché scatenano un conflitto durissimo con tutta la lobby... potentissima ebraica americana, gli dice: ma che stai dicendo, la mela è nostra.
Eh sì, beh, diciamo che andremo a finire
sulla scontro totale, insomma, sulla paternità della mela, che già c'è stata, perché i Beatles hanno tentato di intentare causa a Steve Jobs. Adesso a questo punto il giudeo-cristianesimo dice a Steve Jobs: guarda che tu
non puoi, basta,
la mela morsicata. E nonché Disney,
che non sta messa lì a caso, ricordiamo che la mela morsicata non è un caso per
non è un
nulla.
Caso, però la Disney anche potrebbe intentare, perché quella è una cosa dei sette nani.
Sì.
Quindi c'è un grosso problema di diritti d'autore sulla mela. che loro però ancora non hanno sollevato. Però quella dell'Apple no, loro dicono guardate questa è dedicata a Turing che insomma si è avvelenato con la mela.
Vabbè.
Quella è la verità.
Però non ci crede nessuno in realtà, ma è così. Tutti che...
Però è così, loro l'hanno fatta, poi è nata in un altro contesto, cioè non è che è nata che nessuno sapeva che cosa sarebbe accaduto.
No, cioè, ma proviamo a fare questa cosa, facciamo questa aziendina.
Quello è un logo pensato con un richiamo a una persona che ha tutto il diritto di essere ricordata attraverso quello, perché quello contiene tutto, cioè contiene quello che è il creatore dei computer moderni, cioè Alan Turing, la macchina di Turing appunto, il quale poi essendo omosessuale fu in Inghilterra, lo ricordiamo i nostri ascoltatori, qualcuno forse gli è sfuggito, ma negli anni 50 in Inghilterra ancora le cose non erano proprio tranquille.
E non parliamo degli anni 50 in Italia, stiamo parlando degli anni 50.
Non ne parliamo neanche. Però insomma qui nel silenzio, come dire, c'era la falsa ipocrisia, lì la facciata veniva salvata e tutto veniva giustificato invece, quindi questi venivano addirittura castrati chimicamente, cosa che avviene proprio ad Alan Turing, sì, il quale sì. Poi si
non
suicida
regge.
Avvelenando una mela. E fatto sta che poi loro dedicano questo logo a questo evento che è direttamente collegato, perché fanno computer, lui l'ha progettati. Tra l'altro la svolta necessaria da un punto di vista, diciamo, scientifico, tecnologico e quindi di capacità di utilizzare macchine che velocizzassero il computo di quella che è la crittografia delle comunicazioni segrete è fondamentale, perché Turing fa parte del gruppo e lo dirige che scopre la decodificazione delle macchine di comunicazione segreta dei nazisti durante la guerra. Quindi grazie a questo diciamo che il nazismo viene sconfitto non solo sul campo militare, ma prima ancora per poter avere un vantaggio militare. Penso soltanto agli U-Boot, no? Che improvvisamente
erano i
sommergibili tedeschi, che improvvisamente si cominciano ad accorgere, non essendogli stato comunicato, che le navi inglesi avevano i radar a bordo. Se ne accorgono sul campo, cioè quando vengono individuati e non riescono a capire perché li vedono, quando fino a quel momento le manovre che queste sommergibili effettuavano erano le stesse che facevano fino a un anno prima e che funzionavano perché sfuggivano ai sonar. E quindi questo ha consentito un vantaggio enorme, ovviamente.
Però ciò non la cosa non
è stato mai riconosciuto perché era tutto segreto, poi insomma è da poco. Non solo questo, ma anche infatti sono stati dedicati anche dei film, anche quello dei Navaco che ha fatto John Woo, mm-hmm. Che il linguaggio dei Navaco fu utilizzato come un linguaggio che si prestava alla crittografia. E quindi erano stati utilissimi dopo che insomma i pochi rimasti dopo che li sterminati. Poi poveracci, questi erano persone talmente per bene che credevano di essere ben accetti, proprio dicevano finalmente siamo riconosciuti anche noi come americani, perché gli serviva per avere un minimo di alcuni, insomma era una scelta di persone che non potevano avere delle categorie tali da porsi determinati problemi così complessi sulla loro identità. Erano dei giovanissimi che alcuni dicevano finalmente sono utile come nativo. In realtà non erano ben amati, perché comunque tra due giovani di 20 anni insomma ci poteva essere una difficoltà di comunicazione, perché erano formati da una cultura diversa. Insomma, anche quando sono venuti gli americani qui in Sicilia sono stati turbati e vedevano dei siciliani del 44, insomma, non dei Navaco del 1860.
Però c'era un problema.
Appunto, dico, beh, non erano tanto distanti, insomma, cioè quello che trovano qui in Sicilia negli anni 40 è un paese medievale, quindi comunque... Sì,
le condizioni di vita.
Beh, ci sono le lettere che mandano dicendo siamo ai parenti.
Sì, quindi... l'altro ultimamente è stato edito un libro.
Sì, tra l'altro. Beh, ma poi insomma sono 20 anni che c'è una vasta pubblicazione da tutti i punti di vista, interessantissima, perché è quella più interessante, quella dove tu vedi nel quotidiano che cosa era lo sguardo di chi veniva, sul quale tu
che era uno sguardo quotidiano anch'esso.
Esatto, era uno preso da un paesino che veniva reclutato e mandato in Italia, mica, ed era l'America profonda. Che è vero che era un paese
un
paese modernizzato sicuramente, però con tutte le contraddizioni di una modernizzazione in un mondo peraltro contadino, insomma, dove magari c'era un minimo di industrializzazione perché c'erano delle macchine, insomma il contadino americano già da subito veniva socializzato all'uso della tecnologia senza nessuna diffidenza.
Però insomma l'Iowa era sempre l'Iowa.
Esatto, lo è ancora, insomma. La Bible Belt ancora insomma è un posto piuttosto... molto inquietante, cioè uno se va in una zona dell'America profonda, cioè nel centro-sud, e poi così in un balzo se ne va a New York o a San Francisco, è come se passa da Blade Runner a 2001 le scene iniziali
in 600-700 km,
esatto, oppure in 3 ore d'aereo. Detto questo, tornando alla tecnologia,
sì,
e il Vaticano, il simbolo è fondamentale nella cultura della Chiesa, quindi il gesto è: io faccio questo e quindi sono presente in questo mondo, e questo dà il via alla comunità cattolica, chiamiamola così, perché si senta partecipe e investita,
non solo legittimata, ma
dall'autorità
anche
pontificia, a stare all'interno della rete, esatto, con una come dire, benedizione vera e propria nell'azione dell'evangelizzazione attraverso la rete. Quindi fa parte del discorso che abbiamo fatto, che è ricollegato alla mail di Wojtyla, perché è la stessa cosa, tanto anche Wojtyla non aveva nessuna idea, forse anche meno,
anche se quella è una forma di comunicazione più facile da comprendere,
sì, perché quello effettivamente è, io mando un messaggio, però è una lettera, solo che
invece di mandarla col postino
te la mando spacchettata in bit. Questo forse può essere, però insomma è spiegabile, funziona. Però anche lì non è che Wojtyla mandava le mail personali ai fedeli, anche perché uno, se volesse essere, come dire, veramente ma neanche ecumenico, semplicemente pastorale, cioè parla soltanto alla sua comunità, sono un miliardo.
Una mail-list.
Diciamo che metà gli scrive, cioè c'hai comunque una mail di 300-400 milioni, insomma, volendo, no? È un potenziale, è impossibile. È un po' come i blog, no? Dove scrive un personaggio, no? Già anche lì, quando c'hai 500 ascoltatori, che è un numero enorme, perché nessuno ce l'ha su un blog, cioè nella media, e poi ci sono quelli che ce l'hanno pure di più, però la media, certo, no? Sono molto meno, cioè i blog ce l'hanno tutti, volendo te lo fai pure te, noi qui, ma nessuno se lo fa perché sa esattamente che cosa vuol dire, insomma. Allora io faccio 4 telefonate e ho risolto lo stesso problema, tra l'altro poi per dire cosa. Però c'è l'illusione da questo punto di vista. Questo però non è un dato negativo, fa parte della novità. Io l'ho detto anche 2 volte fa e 3 volte fa. Bisogna partire dal presupposto che quello che sta accadendo, adesso al di là del Papa, no? Vale per lui, ma vale anche per noi, per lui, per loro, per tutti vale. Cioè sono 10 o 15 anni, dipende da come la vogliamo valutare, che però le cose sono, diciamo 10 dal fatto che è totalmente di massa, perché parliamo dell'ordine di centinaia di milioni, quindi insomma comincia a essere una cosa di massa sulla popolazione mondiale, ma di massa però, ecco, 800 milioni, un miliardo, è comunque, siamo 7, quindi è comunque un settimo della popolazione mondiale, che da un lato è un numero enorme, perché un miliardo noi non lo eravamo neanche
tutti
200
quanti
anni fa, no? Ma è sempre un settimo, il che non vuol dire che questo non abbia senso, vuol dire che c'è ancora molto cammino da fare o cose da risolvere, però è un miliardo.
Comunque sei settimi non aderiscono,
esatto, o perlomeno per problemi materiali, non è quotidianità, è altamente occasionale, perché anche uno oggi in Uganda può pure andare in un, come si chiamano?
Internet point.
Esatto, no, diciamo un internet point. Qui sono spariti, ma là ci sono, perché chiaramente così. Però è comunque ancora un po' lontano, è un po' come l'acqua, che il pozzo può stare pure a 20-30 km, quindi diciamo la stessa cosa. Questo
tecnicamente ce l'hanno tutti,
ce l'hanno tutti, esatto, no? Quindi lì il problema è altro, però come dire, in realtà l'accesso potenzialmente potrebbe improvvisamente dilagare, improvvisamente lo dico in termini, diciamo, storici, sì, non domani, ma nell'arco di 10-15-20 anni, che è improvvisamente rispetto agli ultimi 20.000 anni di storia nostra, proprio come siamo noi, 20.000 anni, e 8-9.000, no, diciamo anche 7.000, dipende da come la volete mettere, di comunicazione strutturata e poi anche di scrittura, insomma. Quindi, come dire, 20-30 anni sono un nulla dal momento in cui l'uomo comunica con la scrittura, quindi ha fatto un balzo enorme, perché è storia, memoria, sì, e tutto quanto. Beh, insomma, quella è una differenza fondamentale. È un peso, un problema. Qualcuno ha detto non bisognava scoprire la scrittura, il che poi è una buffonata filosofico metafisica. Derrida.
Ah. No, nel senso,
è una critica un po' estrema,
beh, però alla fine è molto radicale.
Esatto.
C'ha un senso, però alla fine, sì, è un po' di fuffa francese, diciamoci la verità, insomma.
Poi fuffa franchose.
Sì, permettiamoci questo.
Ma direi proprio di sì.
A questo punto, insomma.
Questo piccolo appunto, noi perché siamo in scuola tedesca, ecco. Anche
ma direi
di
anche
genealogico,
ma neanche oltre, io mi abbandono proprio il continente da questo punto di vista, perché pure la scuola tedesca è diciamo che è l'esatto opposto della fuffa francese, però diventa fuffa anche quella, perché comunque la sentinella del nulla, che poi sarebbe Heidegger,
che è proprio, sì,
quindi serve una mediazione mediterranea, certo. Su, diciamo, a questo punto.
Ma diciamo una
vabbè.
Platonica.
Lì non si sbaglia mai. Lì puoi andare tra qualsiasi.
Il dibattito estremo è tanto inutile, Platone ha già detto tutto, quello è proprio al bar,
e quello
al
può
bar,
tranquillamente
al bar di una qualunque facoltà di filosofia, qualche studente
è una frase che fa, comunque funziona sempre.
Ma ci stiamo gettando in un ginepraio.
Se siete in difficoltà in queste discussioni, questa va sempre bene. Vabbè, esatto. Torniamo da dove eravamo partiti.
No,
quindi
ma
da prima di Derrida. E quindi sull'impossibilità o meno di...
Quindi, diciamo, essendo un gesto simbolico, è un gesto simbolico che, come dire, è il carisma veicolato nella forma digitale, che è la forma adeguata di una liturgia, invece di venire, io non posso andare e mettere un po' di polvere di cenere o di olio unto, insomma, sulla fronte di un miliardo di persone, no?
Un po' complicato.
E cresimarli con un nuovo modo, oltre alla cresima, che è quello invece di una dotazione di una, come si dice, una delega all'evangelizzazione, cioè a farsi portavoce piccolino all'interno dell'amico comunità di quello che è la grande istanza della propagazione del cristianesimo, in particolare quello romano, cattolico, apostolico, imperiale, costantiniano, nel mondo, che è quello che vuole. Allora ciascun piccolo individuo si dovrebbe sentire così investito con questo gesto, anche architettato in qualche modo, anche secondo quegli equilibri liturgici tipici, con tutta la varia deferenza che descrivevi tu, insomma, a cominciare dal Padre Santo. Padre Santo mette il dito qui e lui ha premuto.
Però, così come avevamo discusso quando parlavamo della presenza del Santo Padre in televisione, pure qui è un'abdicazione rispetto alle nuove forme di comunicazione, perché quando tu vai a twittare sei uguale a tutti gli altri milioni di persone che twittano. Non c'è una differenza di specie.
Da un punto di vista oggettivo, se qualcuno guarda il iPop con uno sguardo che va al di là degli ultimi, cioè che riconosce gli ultimi 200 anni di storia umana, ovviamente tutto questo è vero, no? Però qui sta tutta la forza della macchina cattolica, quella di essere capace di mentire, perché questa è chiaramente una menzogna, no? Quello che dici tu, cioè nel senso che siamo tutti uguali, ma in realtà, certo, non è vero un tubo. Scusate, ma che ti chiamano sul cellulare dalla casilina?
Ecco, forse,
no, forse qualcuno, no? È un privato,
non è la casilina, non vi preoccupate, dovete proseguire serenamente.
Chiamateci sul fisso se ci sentite dall'Appia,
più
dalla
volte
Pontina,
che poi chiamano,
sì, comunque,
sul,
insomma,
cellulare.
Beh, cioè, gli intimi ci telefonano sui cellulari, ma insomma, allora se c'è un intimo che ci conosce, tanto sapete chi siamo. Voi intimi, chiamateci anche
intimi,
sul cellulare.
Voi che sapete di essere intimi.
E chi è intimo lo sa.
Quindi, almeno c'hanno il numero personale del nostro cellulare. Insomma,
certo.
Un minimo di...
Sì, anche se l'abbiamo
però
dato.
Però io ho una rubrica oscena.
A Coyote e Cheyenne. Vabbè, scusate.
Cellulare è inquietante, perché tu ti trovi una rubrica, perché poi lo traghetti da cellulare a cellulare e aumenta, poi non cancelli nessuno.
E poi
non dici, oddio, non sia mai,
Ornella,
no? Ne la chiami però.
Giovan Battista.
Non
sì,
li chiami,
sì,
perché poi dici, ma chi sei? Nessuno lo fa, quindi lo lasci lì sperando che ti chiami, dicendo, poi si svela lui. Io non lo chiamo perché dico, ma chi sei no?
Tu. Il pare brutto.
Ciao, ho trovato questo numero, ma tu chi sei? Che purtroppo si verificano anche... Che però è anche interessante, perché uno può dire pure... Così magari conosco o riconosco qualcuno.
Sì, comunque c'è un evento della tua vita. Che
però c'è il rischio che magari ti imbatti in qualcuno che è bene non richiamare.
C'è una ragione per cui non sai chi è.
Esatto.
Beh, c'era una razionalità.
Però allora, ecco, proprio questo è il discorso che volevo fare. Cioè, come funziona la rete? Che tu dici, acci picchiolina, che discorsetto da poco.
Abbiamo un quarto d'ora, ancora possiamo utilizzarlo.
Del convegnone.
No, diciamo che il problema è chiaro che è la gerarchia. L'altra volta parlavamo di verticalità orizzontalità.
La verticalità dell'amore nell'orizzontalità della rete, questa, esatto, era la formula magica con cui il cattolico può stare in rete in una forma che può far sì che si distingua rispetto a chi in realtà non ha alcun interesse dal punto di vista religioso o spirituale. E questo ci porta però appunto a quello che dicevi tu prima, cioè al fatto che, primo, la riconoscibilità, quindi quello dicevamo, quello è un tweet, tra milioni di tweet in un
sito tra milioni di siti e qual è la possibilità di riconoscere. Su questo si interrogano in realtà tutti quelli che hanno dato vita a siti e forum cattolici.
E tu qui c'hai qualcosa da segnalarci?
Abbiamo qualcosa
dei segni rossi interessanti.
Sì, dei segni rossi.
Buttaci un amo,
allora, dando,
con un vermetto.
Vi butto qualche amo. Allora, intanto così, dando così una...
Dunque, intanto premettiamo che questo genera che cosa? Da tempo la nascita di siti,
esatto,
cattolici, ovviamente.
Esatto, quindi qualcuno che già
no,
c'è nella
rete. In italiano e in tutte le lingue, ovviamente. Noi... Certamente, noi abbiamo individuato molti siti anche di lingua inglese, le lingue che conosciamo sono quelle, non sono tutte, anzi sono molto poche relativamente, ci possiamo muovere nelle principali lingue, abbiamo fatto una ricerca, ognuno di noi ha delle competenze linguistiche, quindi abbiamo verificato e abbiamo visto che sostanzialmente le cose sono omogenee rispetto alle lingue principali, non possiamo frequentare lingue a noi sconosciute perché ci sarebbe piaciuto per esempio vedere... per esempio i siti cinesi o anche giapponesi, perché in Giappone ci sono 17 cattolici che fanno un sito, quindi eravamo curiosi, o 17.000, non lo so.
Sì, sì.
Molto seri,
beh, certo,
come tutti i giapponesi, per cui...
Ma quelli in quanto giapponesi,
no,
in
no,
quanto
no, in quanto cattolici, beh, ci mancherebbe altro. Diciamo che sono un giapponese cattolico, poi può essere un problema per un giapponese medio, normale, non cattolico, perché contiene qualcosa di diverso, c'è un germe ipocrita a monte che secondo me rende, chissà, io non conosco giapponesi cattolici.
Beh, penso che la percentuale
e ne saprei giudicare
visibile.
Un giapponese cattolico in che come si differenzia da un giapponese non cattolico, perché non conosco bene i giapponesi tanto da capire in una chiacchierata dei due dov'è che quello scantona o manifesta o manifesta il virus cattolico
un
in
proposito
modo tale...
per il prossimo anno questo.
Ma è
non soltanto
in
Giappone,
dovremmo andare in Giappone,
dovremmo fare un lavoro in Giappone. Insomma, molto
se abbiamo ascoltatori in Giappone, magari
se c'è un, notizie, anche un solo ascoltatore in Giappone in streaming,
no, siccome ce ne abbiamo,
ci aiuti di come vede lui il Giappone,
magari incoronato in un'autostrada giapponese
nelle isole Tonga.
Noi abbiamo un ascoltatore nelle isole Tonga.
Però non so questo quanto ci
che
possa
che non è
essere...
un nativo, spero. Perché
no,
che...
però vive lì.
Ormai o è coltissimo, perché se capisce quello che diciamo, un nativo dell'italiano vuol dire che conosce l'italiano perfettamente. Le isole Tonga non sono un luogo dove l'italiano è così diffuso.
È un italo-tonghese.
È un italo-tonghese. E che ci fa?
Non lo so, però...
E se ci ascolta?
Chiede notizia di sé.
Ci mandasse una mail.
Dicendo, qui il problema l'abbiamo risolto in questo
soprattutto
mail.
Noi lo raggiungeremo volentieri.
Ah, certo, assolutamente.
Ma proprio tutta la redazione.
Ma poi ci trasferiamo anche lì, nel senso,
e chi si muove più dalle isole Tonga?
Ogni settimana mandiamo la mail da lì.
Non so se lui ci vuole smentire e dirci di non venire, perché è un posto che non è quella bellezza che noi immaginiamo. Io dubito, perché da quel poco che so.
E secondo me se lo dice lo fa per non farci andare.
Infatti, ma sono tante le isole.
Ma sì, c'è una Figi, una Salomone.
Le isole del Pacifico coprono un'area punteggiata, perché il resto è tutto mare, più grande dell'Europa.
Eh sì, è enorme.
Ovviamente il territorio è microscopico, si tratta di micro frammenti, come se l'Europa fosse polverizzata.
Abbiamo bisogno di poco, insomma.
No, però sono tantissime, uno non deve sottovalutare, sono tantissime. E tra l'altro a distanze incredibili, cioè è molto complesso muoversi. E quindi non ti rompe i coglioni nessuno.
Sulle orme di Corto Maltese.
Ce n'è qualcuna popolata da turisti insidiosi.
Però vabbè,
però sono la minoranza.
Va bene. Procederemo con questo.
Beh,
andrei a Pitcairn, dove ci sono i reduci del Bounty, che poi è il posto più piccolo del mondo. Popolazione 35 abitanti.
35?
Credo, o 35 o 52, ma insomma è un'isola Pitcairn.
Che governo c'è?
Controlliamo.
C'è il governo locale, perché sono i reduci del Bounty.
C'è una repubblica socialista.
Sì, ma c'è stata pure una storiaccia.
C'è una dittatura ferocissima
no,
in
ma
35.
C'è stata una storiaccia di violenza, una cosa orrenda.
È stato federale. Esatto.
Va bene, troviamo un altro.
Il federalismo fiscale.
No, 35, però è il posto più piccolo, la più piccola popolazione.
Ma nativi o coloni?
No, sono quelli del Bounty.
Ora troviamo.
No, io se volete entro nel dettaglio, conosco tutto perfettamente. Per
resto,
non è il caso.
Cinefilo, non potrebbe essere altrimenti. Insomma.
E da antropologo, quindi proprio io, per me quello è il clou. Perché lì c'è tutto, c'è il Bounty, c'è Marlon Brando e c'è pure tutta una storia interessantissima di quelle terre che sono state peraltro contattate tutte quante molto in ritardo rispetto al 1492. 18 secolo e 19, proprio le ultime isole mappate, roba da Melville, cioè da racconti da Moby Dick, da Conrad, insomma, cose così.
Gli ultimi
che hanno visto mondi. Beh, devo dire, essere a bordo di una di quelle navi a vela sarebbe stato fantastico, insomma.
Di stare in un luogo mai visto prima.
Sì, probabilmente insomma, la vita era molto meno poetica, però effettivamente.
No, è chiaro che uno lo dice
nuovi
con gli occhi di oggi, vedere. Beh, un contatto di quel genere era come incontattare degli alieni.
Totalmente alieni.
Noi per loro e loro per noi. E quindi era. Però, insomma, ancora ecco, forse c'era un minimo di.
Infatti la letteratura di mare, insomma, ancora il suo fascino.
48 persone.
48 ecco, abitanti. Appunto, tra 35 e 52 io una media più esattamente 48. Più o meno, adesso non ricordavo il numero. Però perché ho detto 35? Cioè, essere un...
Si sono moltiplicati?
Forse magari, il mio forse dato sì. È che saranno nati 6 bambini negli ultimi 10 anni. Che io il mio dato risale a 10 anni fa.
Parlano una lingua creola, ma anche l'inglese, quindi più o meno possiamo acclimatarci.
Perché sono i discendenti del Bounty.
Densità un abitante per chilometro quadrato, tempo, tempo e spazio
soddisfacente.
No, il posto è anche abbastanza bello. Era un po' lontano da tutto.
Beh, credo sia ancora comunque.
E come no?
È 2 giorni di mare da Tahiti.
Esatto.
E 8 dalla Nuova Zelanda.
Esatto.
Dietro l'angolo però.
Eh sì.
Tahiti che invece, come dire, già mito da oltre un secolo.
Da Gauguin in poi.
Certamente, ricordiamo Gauguin.
Però l'isola soffre di un progressivo spopolamento dagli anni 40 del Novecento.
Per forza.
Quindi potrebbero aver bisogno di noi.
Per forza. Beh, però lì ci sono ragioni, perché lì il discorso antropologico è complesso.
Pensa, c'era
in realtà sono degli invasori.
Nel 1940 c'erano ben 233 persone, poi si sono spopolate.
Beh, il cambiamento è tutto lì. Dopo la guerra il mondo è cambiato in tutto il mondo.
Clima tropicale, paesaggi che si possono definire cinematografici.
Te credo.
Barriere coralline, temperatura media fra 18 e 24
tutto
gradi.
L'anno. No, regà.
Meraviglioso.
Allora, arrivederci.
Allora, arrivederci. La trasmissione si conclude qui e noi non torneremo più. Non torneremo più.
Un saluto a tutti quelli sulla pontina.
Vi salutiamo anche a voi sulla Cassia, Aurelia e tutte le consolari.
Via del mare.
E soprattutto via del mare. Andate a Ostia, noi.
Ci si può arrivare solo via mare.
E appunto. Non c'è l'aeroporto nelle isole.
No,
Piccarini.
No, sì, aeroporto.
Che per me non è proprio il massimo. Io se non c'è un aeroporto in una qualunque isola non vado, perché sono terrorizzato.
Mi soffri il mal di mare?
No, sono un ipocondriaco sceno.
Ah, vabbè.
Ho bisogno di un centro con defibrillatore, tutto, okay, tecnologie avanzatissime, tipo camere, tutto, se no sono sconvolto, sono vittima totale, schiacciata da tutto proprio. Non posso,
vabbè, se con noi vuole venire un medico chirurgo...
Devi liberarti
e come fai?
Dell'Occidente che...
Ma non si può. Non si
Beh,
può.
Magari
è una finzione.
Luogo aiuta.
Non
allora, si può. Uno tenta.
Ecco qualcuno che ci telefona dalla Pontina.
Poi andate avanti. Intanto
allora tu dici che cosa. Allora dicevamo i siti.
Diciamo i siti.
Allora io stavo dicendo che nascono siti in tutto il mondo. Abbiamo detto che abbiamo preso in esame. Allora a questo punto, siccome c'è un'omogeneità, alcuni siti italiani.
Alcuni siti italiani. A parte parentesi, c'era anche un sito di giapponesi che però era un sito che ospita un forum.
No, i siti morto. Di giapponesi in inglese.
No, di cattolici che si chiama Otaku GDR. Però era morto, quindi non c'era quasi nessun posto.
Guarda caso, insomma.
Insomma, non ha avuto molti fan. E, mentre invece in Italia è pieno di siti e hanno i nomi più disparati, cioè io ne ho visionati, segnati alcuni.
Abbiamo visitati, però insomma al di là dei nomi,
alcuni sono prevalentemente siti che ospitano appunto dei forum le cui discussioni sono gestite dai curatori del sito e sono delle discussioni più disparate. La maggior parte sono siti abbastanza poveri, magari forum fatti sui siti principali EU eccetera, e quindi sono discussioni a parte, però alcuni sono molto organizzati e hanno anche un impianto molto funzionante. Io tra questi qui ho segnato uno dei più grandi e interessanti, che è cattolici-romani.com, che è un sito che ospita appunto un forum
.com,
quindi è grosso, quindi
ma è un sito commerciale?
Sì, è un sito commerciale,
hanno preso il com.
Diciamo che siccome c'è da 2005 c'era il com, quindi l'hanno utilizzato quel dominio.
No, pensavo perché org magari.
Penso
hanno preso il punto com.
Hanno preso il punto com. E
adesso è cambiato, non ci sono più i punto, cioè ognuno mette il punto che vuole. Ci sta una riforma in atto.
Sì, nel senso adesso è formalizzata.
Beh,
questa cosa
neanche
un mese
fa ho letto che c'è stata questa
decisione. Sì, ti puoi mettere quello che ti pare,
sì.
Sostanzialmente.
Che un po' disorienta, perché i punto ed un minimo avevano... Cioè discriminavano,
avevi una vaga idea
il dominio
di quello con
aiutava
cui potevi avere a che fare,
sì, a capire più o meno una sorta di indice fatto